Questo è il podcast di Aliseo Plus, uno spazio per capire la geopolitica e spiegare i meccanismi profondi che muovono e cambiano il nostro mondo. Guerre, strategie, tensioni. Aliseo ti racconta cosa c'è dietro le notizie.
Buongiorno a tutti, io sono Francesco Casini, direttore di Aliseo. Oggi torniamo a parlare di Groenlandia e dell'interesse degli Stati Uniti per l'isola più grande del mondo. Insieme a me c'è Leonardo Venanzoni, che in Aliseo si occupa di tante cose, di Medio Oriente, ma anche di studi strategici. Ciao Leonardo.
Salve a tutti.
Partiamo dalla notizia che è stata confermata poi dal primo ministro della Groenlandia, per cui nello scorso mese ci sarebbero stati degli avvicinamenti tra funzionari americani e funzionari groenlandesi e danesi per rimodulare l'accordo del 1951 che disciplina la presenza militare americana su quest'isola strategica. Ricordiamoci che durante la Guerra Fredda la Groenlandia era uno degli spot più importanti della competizione tra blocco occidentale e Unione Sovietica. C'erano addirittura 10.000 soldati americani, poi maggior parte delle basi venne chiusa. Gli Stati Uniti continuano a mantenere un piccolo avamposto in Groenlandia. Lo scopo adesso è quello di fare di questa presenza di nuovo una presenza strategica, una presenza strutturata, al di là di questo piccolo avamposto che è la base che prima si chiamava Thule e ora si chiama Pituffik, nell'ottica anche del ritorno della Russia nell'Artico, dello scioglimento degli acciai che renderà questa regione sempre più importante. Prima di passare la parola a Leonardo, secondo me ci sono due cose da dire su questa notizia che sono un po' paradigmatiche del rapporto tra Stati Uniti e paesi europei. Perché noi ci ricordiamo della crisi che c'era stata tra Stati Uniti e paesi europei sulla Groenlandia, sul fatto che Trump si era rifiutato di escludere per tanto tempo la possibilità addirittura di utilizzare la forza per prendersi la Groenlandia. C'erano state forti dichiarazioni, specie da parte danese, si era addirittura iniziato a ragionare, ovviamente solamente in termini così ipotetici, se sarebbe stato possibile difendere la Groenlandia da un ipotetico attacco americano. Oggi ci troviamo con la conferma del fatto che in realtà poi in qualche modo gli Stati Uniti la spuntano sempre, perché il rapporto tra Stati Uniti e paesi europei è un rapporto gerarchico in cui i secondi dipendono dai primi. Oltre a questo, l'altra cosa fondamentale di questa notizia è che noi vediamo Trump che spesso ha una forma comunicativa che rasenta il delirio, minaccia gli alleati, è davvero duro al punto di arrivare a sfiorare la compromissione dei rapporti, che poi non avviene per le ragioni di prima, però questo genere di retorica maschera il fatto che in realtà poi molto di quello che dice Trump, se noi lo andiamo a spogliare di questa retorica tremenda, in realtà poi risponde, ad eccezione forse del caso dell'Iran, all'interesse strategico statunitense. Perché noi guardiamo l'Artico, vediamo la Russia e la Cina che comunque hanno investito tanto, si stanno muovendo tanto, gli Stati Uniti invece hanno trascurato per un sacco di tempo questa regione. Questa ossessione per la Groenlandia in realtà risponde proprio a questo genere di evoluzione, secondo me. Su questo, sull'importanza strategica della Groenlandia, ti chiederei, Leonardo, se ci fai una panoramica, perché appunto non parliamo di un qualcosa che è un qualcosa di piacere per gli Stati Uniti, ma di uno spot molto molto importante.
Sì, assolutamente, come spesso succede quando parla Trump, come dicevi tu, lui si fa portatore di necessità strategiche e geopolitiche profonde negli Stati Uniti, della posizionamento globale degli Stati Uniti. Il suo modo di fare è quello che ben conosciamo, ma ciò non toglie che quello che dice spesso risponde appunto a necessità strategiche, geopolitiche. La Groenlandia è fondamentale per una serie di ragioni, per nella visione globale degli Stati Uniti, strategica degli Stati Uniti. È fondamentale per quello che chiamiamo il juke gap, no? il passaggio di mare nell'Atlantico del Nord che collega la Groenlandia, l'Islanda e il Regno Unito. È uno spazio di mare che durante la Guerra Fredda era fondamentale, vitale proteggere perché è la porta d'ingresso dal Baltico o dalle regioni dell'estremo nord, dai mari dell'estremo nord, all'Atlantico e quindi alla costa est degli Stati Uniti. Il che significa banalmente che è il punto più strategico per i russi per tentare di minacciare all'epoca per i sovietici con le armi nucleari imbarcate nei sottomarini, poi torneremo sul discorso dei sottomarini, minacciare gli Stati Uniti. Quindi è un punto molto importante dell'Atlantico, specialmente per gli americani, proprio perché è appunto la via d'accesso ai loro territori, all'isola americana, come viene chiamata. Perché adesso risorge questo problema? Questo problema, diciamo, del juke gap è stato ignorato a partire dagli anni 90, ovviamente a causa della caduta dell'Unione Sovietica, della dissoluzione dell'Unione Sovietica. La gran parte delle basi americane viene smantellata in Groenlandia intorno a quegli anni, addirittura le basi nel Regno Unito, quelle in Scozia, c'era una famosa base di sottomarini che era una base fluttuante a Donnylock che è stata smantellata in quegli anni, e lasciando sostanzialmente il dispositivo americano, tanto aereo quanto navale, in particolar modo sottomarino, sguarnito nella regione. Se pensiamo che in quell'area di mare, in quello spazio operativo, l'unica base in cui gli americani vanno con i loro sottomarini per rifornirsi e per ricevere assistenza è la base di Clyde, che si trova in Scozia, non molto lontano dalla loro vecchia base, ma non è una base americana, è una base della Royal Navy, tant'è vero che lì troviamo anche i sottomarini balistici, i Vanguard, quelli britannici, e non è ovviamente un sito statunitense, il che significa che non hanno tutta questa libertà di muoversi, non hanno le facility gestite da loro, quindi la situazione, diciamo, a livello operativo è complesso, specialmente a livello sottomarino. Perché poi è importante quello spazio di mare? Perché lì passano i cavi sottomarini. Sappiamo, sono mesi che i britannici riportano di operazioni, anzi anni, di operazioni sospette dei russi sottomarini in quell'area. I cavi sottomarini sono fondamentali e strategici per le comunicazioni, tanto a livello securitario quanto a livello civile. E tutto questo l'amministrazione americana, ma chiaramente anche i decisori strategici americani, hanno individuato una soluzione nella Groenlandia. Perché? Perché la Groenlandia è in una posizione strategica. Alcuni porti, per esempio c'è quello di Sisimiut, che si trova sulla costa occidentale della Groenlandia, quindi da verso il Canada, sarebbero ottimali perché non gelano in inverno, ci si possono costruire delle strutture per gestire sottomarini e rompighiaccio. Sarebbero ottimali come basi avanzate sia per la seconda che per la sesta flotta statunitense, per costruire sostanzialmente quelle basi che un tempo erano anche in Scozia. C'è anche un'altra ragione però che rende la Groenlandia importante, ed è una ragione diciamo logistica. Logistica nel senso in cui abbiamo visto con l'Iran, l'America fa un vanto di questa capacità di spostare rapidamente mezzi e uomini in giro per il globo per rispondere alle crisi regionali un po' sparse ovunque nel mondo, e la Groenlandia, infatti se ne parla moltissimo, potrebbe rispondere anche a questa necessità, cioè fare da punto di scambio per i mezzi che gli americani vogliono inviare specialmente in Europa e in Medio Oriente. Infatti si parla addirittura di lavorare su alcuni aeroporti civili in Groenlandia per trasformarli in punti di passaggio per i caccia e gli altri mezzi aerei. Quindi sostanzialmente il valore strategico di quelli della Groenlandia, per cui se ne parla, per cui Trump dice quello che dice, è perché gli americani si accorgono che in quella regione hanno perso terreno rispetto ad un avversario che pensavano completamente fuori dai giochi, ma che è tornato, diciamo, sullo scacchiere internazionale, forse non se n'è mai andato, che è la Russia, e prepotentemente anche a minacciare gli interessi della NATO e degli americani in quel punto.
Sì, che c'è anche il discorso proprio di difesa dello spazio aereo statunitense, no? Adesso in quella base che è ancora attiva, Pituffik, c'è un radar molto importante che è inserito, diciamo, nell'infrastruttura early warning del NORAD, no? Quella lì che è dispersa tra Canada, Alaska, eccetera, eccetera. Leggevo però una cosa interessante, che c'è questo radar importantissimo, perché se noi ci immaginiamo, non so, un missile balistico che parte dal circolo polare, dalla parte russa, magari dalla penisola di Kola, no? Che è il bastione russo dell'Artico, chiaramente quel missile scavalla l'Artico. Il fatto di poterlo individuare prima ovviamente fornisce minuti preziosi in termini delle possibilità di intercettarlo. Leggevo però che appunto a Pituffik c'è questo radar molto importante, ma gli Stati Uniti non hanno difesa aerea in Groenlandia, perché
Certo.
il resto delle basi è stato smantellato, no? E quindi a Pituffik ci sono 150 militari, 200 militari, mi sembra una cosa del genere, ma di fatto potrebbe essere messo fuori servizio in maniera assolutamente molto facile, proprio perché è l'unica infrastruttura. Non è coperta dai sistemi di difesa aerea, quindi in realtà è un'infrastruttura preziossissima che però è assolutamente
Certo,
esposta.
ora c'è la Space Force lì, quindi fanno anche sorveglianza globale, è molto importante quella struttura nell'architettura difensiva degli Stati Uniti. Ma addirittura, se pensi, loro, si parlava anche di risuscitare i progetti da guerra fredda, di posizionare armi avanzate in Groenlandia. Quindi è interessante la Groenlandia a livello strategico, sia come a livello difensivo, quindi come capacità di comprendere in anticipo quando vengono lanciati i missili, o magari intercettare droni, caccia, navi di vario tipo, ma anche come base d'appoggio per attaccare. Infatti si parlava di quel progetto, di risuscitare quel progetto degli anni 50, l'Iceworm, che era questo progetto di scavare questi tunnel sotto la crosta, sotto il ghiaccio, dalle parti di Pituffik, tra l'altro non molto lontano, e per ospitare dei missili nucleari in questi tunnel sotterranei. Si lasciò perdere il discorso negli anni 60 perché non c'era la tecnologia per permettere ai tunnel di reggere questi lavori, però in teoria adesso c'è questa tecnologia, quindi non è detto che in realtà vogliano ampliare la presenza americana in Groenlandia soltanto in chiave difensiva, anche in chiave di deterrenza potrebbe essere una via importante la Groenlandia.
Sì, che tra l'altro poi mi sembra che negli anni 50, per un periodo di tempo più che discreto, loro scavarono effettivamente una
Sì.
sorta di piccola città sotterranea, si chiamava Camp Century, e dove ci stazionarono effettivamente centinaia di militari per un po'. Poi ci furono delle problematiche di carattere geologico, proprio perché la Groenlandia, ricordiamo, è un territorio difficilissimo per la vita in generale. Non a caso l'isola più grande del mondo, ci abitano 50.000 persone. Però appunto erano tutti progetti che, specie poi con la fantasia della guerra fredda, no? In realtà
Certo.
si concretizzarono. E su questo una cosa che c'è anche una chiara importanza, no? Diciamo, geoeconomica e commerciale in quell'area del mondo, no? Non tanto per le risorse è la cosa che sentiamo tirata fuori più spesso, le terre rare, il petrolio, eccetera, eccetera. In realtà, almeno per il momento, le condizioni proprio geografiche, cioè, anzi geologiche della Groenlandia, in realtà rendono l'estrazione di qualsiasi tipo di risorsa talmente complicata, talmente costosa, che poi di fatto non varrebbe la pena molto probabilmente. Infatti, 5-6 anni fa, ad esempio, c'era diciamo, tutta quella paura da parte americana sulle attività cinesi estrattive in Groenlandia. I cinesi avevano acquistato delle miniere, avevano, diciamo, sembravano disposti a mettere le tende in Groenlandia, e poi è un'onda che si è completamente spenta, un po' per le pressioni americane sulla Danimarca, ma tanti progetti non sono proprio mai partiti, perché non c'era modo assolutamente di renderli profittevoli. La cosa più importante, casomai, a livello geoeconomico, anzi senza il casomai, è il discorso della rotta artica. Perché la rotta artica, se le modellizzazioni sullo scioglimento dei ghiacci vengono confermate, nel prossimo decennio, diventa un'arteria commerciale molto importante, un'arteria commerciale che è l'unica in tutto quanto il mondo, a parte Hormuz, alla luce di quello che è successo negli ultimi mesi, dove gli Stati Uniti in realtà hanno la mano perdente, ma perché
Assolutamente.
gli altri sono molto più diciamo, preparati. Ad esempio c'è il discorso delle flotte di rompighiaccio, no? Che rendono la rotta, che renderebbero la rotta più aperta per più tempo all'anno, no? Leggevo un dato su questo che in realtà piano piano ne abbiamo iniziato a parlare magari 10 anni fa di questa rotta artica, effettivamente il traffico è aumentato, specie il traffico di navi cargo, rispetto a un decennio fa è aumentato del 400%, quindi si è quadruplicato. Parliamo di volumi che sono ancora volumi irrisori rispetto, non so, a Malacca, a Mare Cinese Meridionale, però è chiaro che in potenza imperniare un po' tutto, diciamo, la presenza artica degli Stati Uniti sulla Groenlandia risponde anche alla volontà di proiettarsi verso questo flusso di commerci che potrebbe invece fornire un asso nella manica alla Russia perché è la potenza residente, ma di riflesso anche alla Cina perché diciamo che nell'Artico si va concretizzando quel discorso per cui la Russia lo fortifica da un punto di vista militare, la Cina arriva con i capitali e investe nelle infrastrutture invece di carattere commerciale.
Certo, si tratterebbe di aprire una rotta al di fuori del controllo occidentale, sostanzialmente, degli stretti, quelli che rendono grande la potenza marittima americana, no? I cinesi anche stanno lavorando sullo sviluppo di tantissimi rompighiaccio, c'è cioè un discorso di qualche anno fa in cui i cinesi dicevano chiaramente di considerarsi una nazione quasi artica, anche non avendo chiaramente sbocco sull'Artico, ma ci si considerano perché da lì, punto primo, costa di meno inviare la roba in Europa e quello è lo scopo finale sostanzialmente di tutto il commercio cinese, no? Permettere l'afflusso di merci verso l'Europa. E soprattutto si sottrae il controllo delle catene logistiche di approvvigionamento e commerciali alla polizia dei mari americana, quindi sostanzialmente non passi da Malacca, non passi da Suez, non passi dalle aree in cui gli americani hanno una forte presenza, anzi passi in una zona in cui praticamente ci sono soltanto i russi, anche per capacità. Parlavi delle rompighiaccio, questo è un problema che prima o poi gli americani dovranno affrontare, in parte ogni tanto tentano di fare qualche passo in quella direzione, ma il vantaggio numerico dato dalle rompighiaccio russe e cinesi rispetto a quelle americane è schiacciante. I russi vantano decine di rompighiaccio, hanno rompighiaccio nucleari che possono navigare in condizioni assolutamente proibitive, e questo in realtà è anche un controllo sul commercio, perché se si sciolgono più lentamente di quanto le previsioni prevedono, il commercio navale lungo la rotta del nord dovrà dipendere necessariamente dal supporto logistico russo, e questo dà enorme potere ai russi anche a livello proprio di influenza geopolitica e commerciale. Tutto questo poi, ovviamente, la Groenlandia è come dire una risposta tardiva, cioè tutta questa manovra di Trump è una risposta emergenziale, dovevano programmare e progettare questo sviluppo molto in anticipo rispetto ad ora. Tuttavia è comunque un passo in avanti verso diciamo mettere una toppa su un problema che si sono accorti di avere, ma che rischia di almeno nel caso della presenza militare, no, in Groenlandia, mettiamo che costruiscano una base navale in Groenlandia, dispieghino mezzi navali in Groenlandia, rischia di sovraccaricare un sistema militare, un apparato militare che già adesso fatica a tenere in mare tutti i mezzi di cui ha bisogno per svolgere le varie missioni. Pensiamo solo allo shadowing, no? La Groenlandia è importante anche per quello, perché noi ci vogliamo mettere dei sottomarini in grado di seguire i sottomarini russi, è una pratica che deriva dall'Unione Sovietica, dell'epoca della Guerra Fredda, però è una pratica che effettivamente costa tantissimo sia in termini di logoramento dei mezzi sia in termini economici. Quindi diciamo, tutto il discorso della Groenlandia è una risposta a una necessità strategica, ma forse è una risposta esagerata proprio perché è tardiva.
E appunto, secondo me, è un qualcosa che secondo me noi vediamo in tanti episodi che riguardano l'amministrazione Trump.
Ah, sì, assolutamente.
Perché da una parte noi vediamo questa comunicazione che ci sembra isterica, lo è effettivamente, sicuramente i personaggi di cui Trump si è circondato sono quello che sono, però secondo me c'è anche una parte per cui questa comunicazione isterica è mossa dal fatto che gli Stati Uniti su determinati dossier hanno capito che sono in un ritardo clamoroso. Sul discorso artico sicuramente lo sono, ma come lo sono ad esempio sul discorso della produzione militare in generale, no? Quindi secondo me quando analizziamo quello che fa l'amministrazione Trump, effettivamente se noi lo spogliamo della sua retorica, una razionalità di massima ce l'ha. Poi probabilmente la retorica è talmente violenta che poi finisce per essere assolutamente controproducente, però il fatto che, non so, che gli Stati Uniti debbano riportare attenzione sull'emisfero occidentale, il fatto di immaginare questa difficilissima distensione con la Russia in Europa continentale per concentrarsi sulla Cina, il fatto di ripotenziarsi nell'Artico, cioè sono tutte cose che una loro razionalità di massima in qualche modo ce l'hanno.
Certo, a livello programmatico sono tutte cose sensate. Poi, secondo me, oltre al carattere ovviamente dell'amministrazione e dei suoi consiglieri, come dicevo prima, l'urgenza detta un po' l'innalzamento dei toni, no? Si devono sbrigare a risolvere il problema, quindi non possono tentare, devono per forza fare queste sparate come sulla Groenlandia, no? Perché altrimenti la negoziazione andrebbe troppo alle lunghe e loro non riuscirebbero a modificare lo status quo in quell'area.
E quindi staremo a vedere, di certo il discorso della Groenlandia a mio avviso andrà avanti, si parla, questo l'aveva detto un funzionario militare americano 2 o 3 mesi fa, di almeno 3 nuove basi, come dicevi te però è una risposta sicuramente reattiva, anche perché un conto è costruire una base in un territorio temperato, un conto è costruire sul permafrost a meno 40 gradi, no?
Sì, sì.
Insomma, staremo a vedere, però ci tenevamo appunto a raccontarvi come è una notizia apparentemente diciamo poco rilevante, in realtà è paradigmatica di tanti caratteri dell'amministrazione. Io ringrazio chi ci sostiene con l'abbonamento a Liseo Plus e ringrazio Leonardo, ovviamente.
Grazie a tutti.
Questo è un podcast di Aliseo, testata giornalistica diretta da Francesco Dalmazio Casini. Scritto dagli analisti della redazione di Aliseo, la post-produzione è a cura di Michele Ditto.